crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone a questa nuova puntata di Allargare gli orizzonti. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Bentrovati dunque cari amici, e nella giornata di oggi vogliamo partire con il nostro programma parlando della libreria editrice vaticana, la LEV, diretta da Don Giuseppe Costa. Vogliamo parlare delle ultime novità appunto proposte dalla LEV, e lo facciamo tramite un'intervista che Padre Vito Magno ha richiesto proprio a Don Giuseppe Costa. Ascoltiamo.
Don Giuseppe Costa, essere editore di un autore d'eccezione come il Papa, cosa si prova, cosa comporta?
Dal punto di vista personale è una grande soddisfazione, questo non lo posso assolutamente negare, però è una soddisfazione legata anche a un forte senso di responsabilità, perché questo Sommo Pontefice, oltre ad essere un grande teologo, scrive in tedesco, quindi l'editore ha immediatamente il problema della traduzione nelle diverse lingue. Si cerca cioè che nelle traduzioni non ci siano fraintendimenti su quello che il Santo Padre intende scrivere, intende comunicare. Il problema quindi primo è quello della traduzione a livello editoriale. Quanto alla soddisfazione, il fatto che un Papa accolto da decine e decine di editori sparsi in tutto il mondo dà la sensazione di contribuire alla diffusione del Magistero e degli scritti del Santo Padre, e questo per un editore è il massimo.
Ma in questo periodo in cui Benedetto XVI è sotto attacco da poteri forti e il mercato librario è in difficoltà, i libri del Papa si vendono bene?
Sì, dappertutto direi. Certo, c'è qualche libro, a volte lì in Germania, che risente degli alti e bassi del mercato. Poi c'è anche da dire che i nuovi libri fanno mettere nel magazzino i vecchi libri, quindi non sempre si riesce a esaurire l'intera produzione di una edizione. Però l'interesse sulla produzione di Benedetto XVI è elevato, è altissimo. Noi abbiamo incontrato 60 editori in 3 giorni che hanno chiesto di essere ascoltati, ricevuti, e che ci hanno chiesto di poter pubblicare qualcosa del Santo Padre. In questo qualcosa vanno da inserire anche le catechesi del mercoledì, la possibilità di pubblicare il libro intervista che recentemente è stato annunziato e che verrà pubblicato il 24 novembre, lo stesso volume su Gesù di Nazareth, hanno i riflettori puntati da parte di tutta l'editoria mondiale. Poi c'è da non dimenticare tutta la produzione che riguarda i viaggi del Santo Padre, per esempio l'attenzione al libro scritto da Monsignor Genswin sui 5 anni di pontificato e i viaggi del Santo Padre stesso, un libro fotografico che ha vinto il premio Capri San Michele in Italia, ma che è stato ampiamente diffuso in altre parti del mondo. L'attenzione all'ultimo viaggio in Inghilterra, quindi parecchi editori ci hanno chiesto di poter ripubblicare, ad esempio in Francia, negli Stati Uniti, in Germania, in Svezia, i discorsi detti e fatti in Inghilterra. Praticamente dietro ogni viaggio del Santo Padre c'è una reazione positiva da parte del mondo editoriale. È avvenuto in Francia, è avvenuto in Inghilterra, è avvenuto anche in Irlanda.
Sul libro intervista a cui accennava, qualche anticipazione ce la può fare?
Quello che si può dire è che il Santo Padre, in oltre 100 domande ricevute ed altrettante risposte date, non rifiuta mai l'interlocutore, non rifiuta mai la risposta al giornalista Sivald, del quale egli stesso è rispettosissimo. In questo senso è un libro intervista a 360 gradi. Vengono toccati i temi della Chiesa di oggi, del suo rapporto con il mondo, i temi anche del rapporto tra fede e ragione, tra scienza e fede, e i temi della coscienza personale e così via.
Si riportano anche curiosità della vita quotidiana del pontefice?
Ci sono anche delle domande relative alla vita privata del Santo Padre, alle sue abitudini, e questo sarà una sorpresa poter leggere anche queste piccole notizie, informazioni individuali, personali.
Quante domande gli sono state fatte?
Sono un centinaio di domande, che riguardano tutto. È una intervista di spessore teologico, filosofico, etico, e in questo sarà un patrimonio per tutti il poter leggere cosa ne pensa il Santo Padre relativamente a un problema della Chiesa oppure ad altri problemi individuali, personali, quali possono essere quelli delle coppie, e questo è una soddisfazione per chi apprezza il valore di questo pontificato.
La Libreria Editrice Vaticana con chi sta pubblicando questo libro intervista?
La Libreria Editrice Vaticana, in quanto editrice unica del Vaticano, detentrice dei diritti d'autore, pubblica in Italia e lo distribuirà anche, mentre il Gesù di Nazareth verrà pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana, ma distribuito dalla Rizzoli. In Germania è pubblicato dalla Herder, poi è pubblicato in Francia da Bayer Press. Negli Stati Uniti verrà pubblicato da Ignatius, dove hanno già oltre 100.000 prenotazioni. In Belgio verrà pubblicato da Lannun, in Spagna da Herder Spagnola, ed altre richieste sono in corso di arrivo, perché abbiamo iniziato i contatti proprio recentemente.
Finora quanti editori ne hanno fatto richiesta?
Sono già 12 editori che hanno preso il libro a scatola chiusa.
E il secondo volume di Gesù di Nazareth?
È stato chiesto finora da 22 editori, senza contare che gli editori dell'America Latina o gli editori dell'Asia stanno per essere contattati e sono contattati rispettivamente per l'area anglofona da Ignatius di San Francisco, per l'area latinoamericana da Planeta e da Encuentro di Madrid, per l'area francofona dall'editore Parole en Silence di Parigi, che significa che contiamo di superare il numero di editori che ha pubblicato il primo volume Gesù di Nazareth, e anche nella quantità. Stando ai primi contatti che abbiamo avuto, credo che supereremo complessivamente a livello mondiale le 2 milioni di copie vendute del volume precedente.
Quando si prevede la loro pubblicazione?
Per il primo volume di Sivald e per questo secondo volume, in ordine di tempo, su Gesù di Nazareth, ci sarà una uscita unitaria, ci sarà cioè il giorno in cui verrà pubblicato, il 24 novembre al pubblico di tutto il mondo, il 10 marzo al pubblico di tutto il mondo.
Accennava prima ad editori di area asiatica, c'è anche la Cina di mezzo?
Sì, ci sono due editori cinesi, uno che ha sede a Shillong e un altro a Taiwan.
E con i paesi del Medio Oriente?
Siamo in contatti con il mondo arabo, c'è un editore egiziano interessato, ma non abbiamo concluso, c'è l'interesse del Giappone.
Che anticipazioni invece ci può dare del secondo volume di Papa Ratzinger su Gesù di Nazareth?
Che è un libro centrato sulla Settimana Santa e perciò inizia come la liturgia dall'ingresso a Gerusalemme e chiude con la risurrezione del Signore.
Intanto a che punto si trova il progetto della pubblicazione delle opere di Josef Ratzinger?
Il progetto è molto semplice, noi stiamo pubblicando a ruota con l'editore tedesco Herder l'intera opera omnia di Josef Ratzinger, cioè tutta la produzione del Santo Padre prima che divenisse Benedetto XVI. Consta di 16 volumi. di circa 700-800 pagine per volume. Noi abbiamo pubblicato il volume che riguarda la teologia della liturgia, sia perché è stato il primo volume stampato in Germania, sia anche perché è un volume centrale nel pensiero di Josef Ratzinger, perché esamina il rapporto fra Dio e l'uomo attraverso i simboli e la celebrazione rituale della liturgia stessa. Costa 50 euro, noi abbiamo venduto 4.000 copie, che è veramente notevole per questo genere di pubblicazioni. A ruota, fra 8-9 mesi, contiamo di uscire con il volume dedicato alla tesi dottorale su San Bonaventura di Josef Ratzinger.
Benedetto XVI, rispetto ai suoi predecessori, è dunque un autore speciale.
E certamente, dal punto di vista della preparazione, è un grande teologo, poi ha una grande capacità di trasmissione, di didattica. Ascoltarlo è veramente piacevole dal punto di vista del discernimento, dell'ascolto, dell'apprendimento.
E anche dal punto di vista delle copie vendute. La Libreria Editrice Vaticana non soffre la crisi.
No, non è che non si soffra la crisi del libro esiste perché esiste la crisi della lettura. Oggi si legge molto di meno e si acquistano molti meno libri rispetto al passato. Però rispetto ad altri autori, l'autore primo che ha la Libreria Editrice Vaticana è molto più attenzionato.
Partivo una mattina con vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa, scusi signore, perdoni, le di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo vi chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre vi. La porti un bacione a Firenze, lavoro sol per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo e glielo renderò. Bella bambina, le ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò.
E la, forse la canzone più famosa dedicata a Firenze, e ci serve per parlare di un'iniziativa che nasce appunto proprio quest'anno e che si svolgerà a Firenze dal 12 al 20 di novembre, è Florence 2010, Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, appunto quest'anno è la sua prima edizione. Ne parliamo con Giovanni Gentile, presidente di Confindustria Firenze e presidente del comitato promotore Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, dicevamo, una iniziativa questa, giunta quest'anno, insomma, che si apre appunto quest'anno, e che risponde a quale esigenza?
A più di una, direi, ma forse potremmo provare a sintetizzarla così, che intanto il titolo del Florence 2010 è Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, già questo dice un pochino le tematiche su cui ci muoveremo in questa 8 giorni di novembre. E si potrebbe anche partire da una considerazione di carattere generale, cioè che la crisi che abbiamo vissuto e in cui siamo ancora per molti aspetti immersi ha accelerato ulteriormente la necessità di un ripensamento profondo di tutti i modelli imprenditoriali di consumo. Per provare, quindi questo è il tentativo che noi cerchiamo di fare, di promuovere con questa iniziativa, per provare a individuare accanto a dei modelli economici tradizionali vie nuove di sviluppo industriale anche. Ora, riteniamo che, non a caso, voglio dire, l'idea nasce in ambito confindustriale qui a Firenze, l'idea sarebbe proprio di valutare e rilanciare soprattutto l'economia dei beni culturali e ambientali come nuovo motore di crescita e una sorta di nuovo paradigma produttivo vigente.
E non a caso nasce a Firenze, mi pare.
Non a caso nasce a Firenze, questo è sicuramente non casuale. Credo che noi abbiamo fatto anche una conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa a New York qualche tempo fa, e lì c'erano rappresentanti di musei, università e operatori culturali, no? E tutti quanti hanno convenuto sul fatto che un'iniziativa di questo genere non ha nessun altro luogo più deputato di Firenze per essere promossa. Credo che le valutazioni siano inutili da ripercorrere, ma certamente Firenze ha molti titoli per una cosa di questo genere.
Sì, sì, tra l'altro questa situazione, appunto questa settimana, si ambienterà, si troverà in diversi luoghi della città, un po' tutta la città sarà animata da Florence 2010.
Sì, questo direi che è un primo risultato, e questo in qualche modo si può già considerare un risultato acquisito, perché l'iniziativa ruota in tutta una serie di manifestazioni che poi possiamo anche eventualmente elencare, eccetera,
sì,
ma che ha degli aspetti che sono di natura proprio culturale. Va bene? Infatti il focus principale della settimana è il convegno internazionale, il forum internazionale, che dura 3 giorni, da giovedì a sabato della settimana, cioè 18, 19 e 20 novembre.
Gli ultimi 3 giorni, diciamo.
Gli ultimi 3 giorni, eccetera. Sì, sì. Però intorno a questo, che naturalmente ha degli scopi di natura scientifica, se vogliamo, no? Poi possiamo anche vedere quali sono le tematiche che intendiamo percorrere,
sì,
e magari se abbiamo un minuto di tempo io gliele dico anche,
sì,
velocemente, no? Quali sono le sessioni in cui, così questo rende un'idea un pochino dell'iter che intendiamo percorrere. Le tematiche, diciamo, sono beni culturali e ambientali per lo sviluppo economico. Questo è uno dei temi. Poi prospettive per lo sviluppo di città e territori, tecnologie per valorizzare il patrimonio culturale, il sistema creativo e i mestieri d'arte, promuovere e comunicare il patrimonio culturale e ambientale, musei nel contesto globale, mecenatismo e collezionismo, e quindi rapporto pubblico-privato. Ecco, per grandi tematiche questi sono gli argomenti che affronteremo durante il forum internazionale, e questa, diciamo, è la parte scientifica, no? Nello stesso tempo noi riteniamo che un'iniziativa di questo genere debba essere un'iniziativa che non si ferma, diciamo, all'ambito culturale di elaborazione, di studio, di laboratorio, no? Come l'abbiamo chiamato, eccetera, ma che deve presentarsi in un'occasione come questa, che sono appunto diversi giorni, come un'iniziativa di tutta la città. Di una città che appunto si chiama Firenze, che trae la sua forza dal nome, dalla tradizione, dalla cultura del territorio. E intorno infatti a questo forum culturale, praticamente rispondendo alla sua domanda, ci sono tutto il luogo principale dove si svolge il forum è Palazzo Vecchio, Salone 500, quindi il luogo più rappresentativo, diciamo, della città. Però poi ci sono convegni, iniziative, eventi che ruotano intorno a tanti altri luoghi, per esempio il Palazzo Sagrati Strozzi, che è la sede della Regione, il Palazzo Medici Riccardi, che è la sede della Provincia, e adesso l'elenco è lungo perché gli eventi sono sono intorno ai 150 eventi che vengono fatti in 8 giorni, e poi i comuni limitrofi, per esempio Scandicci, per esempio Fiesole, Bagnarripoli, questo perché? Perché in questo evento si è inteso, e direi che questo è un risultato acquisito, poi vediamo naturalmente come si realizzerà in pratica queste giornate, però questo è un obiettivo che abbiamo raggiunto, di veramente coinvolgere tutta la città, e non soltanto nei luoghi che sono di cui io le ho fatto una breve, sì, descrizione, un breve elenco, ma proprio nelle forze migliori della città, con tutte le istituzioni culturali, per esempio l'Accademia della Crusca, i Georgofili, il Gabinetto Viesseux e quant'altro, oltre che a tutte le categorie economiche, vengono, che sono ampiamente rappresentate con eventi anche originati dalle categorie economiche. In conclusione, è un progetto che presenta la città in tutti i suoi molteplici aspetti, culturali, economici e quant'altro. E siccome saranno 7-8 giorni in cui avremo i riflettori puntati, tra l'altro noi abbiamo come media partner di questa iniziativa il National Geographic, che come lei sa è un editore, se vogliamo, che ha qualcosa come 300 milioni di ascolti e di contatti al giorno fra i vari media, no? Carta, televisione, internet, eccetera. Certo. Era necessario perché questo progetto abbia successo e soprattutto per lo scopo che ci proponiamo, che non è quello di fare un evento spot, una tantum, ma di radicare sul territorio, quindi su Firenze e sulla Toscana, l'elaborazione di queste tematiche. Quindi era necessario coinvolgere tutte le forze di questa città, che ci sono, sono una città ricca, piena di fermenti, di attività, di cultura, di economia, mm-hmm. di economia collegata a questo tipo di tematiche qui, che deve in quei giorni presentarsi unita e coesa nel rappresentare appunto un territorio, una città che vuole riposizionarsi sul palcoscenico mondiale, questo è l'intento, con tutte le sue energie e le sue forze migliori.
Tra l'altro si presenta anche proprio come un modello di quella che possiamo chiamare un'unione tra green economy e golden economy.
Esattamente, noi abbiamo pensato, questo forse è l'altro aspetto che va sottolineato, che questo evento qui non ha un taglio e una caratteristica culturale soltanto, ma l'abbiamo infatti valutato come un progetto forte industriale. Intorno all'economia dei beni culturali, di qui questa definizione che parte dal concetto della green economy per arrivare poi a coniare quell'altra definizione di golden economy, intorno, dicevo, a questi temi, a queste attività legate ai beni culturali e ambientali, c'è tutta una ricchezza fortissima anche sul nostro territorio, forse soprattutto sul nostro territorio, che ci proponiamo di presentare come esempio valido anche per altri paesi, per altre latitudini, che ha dei forti risvolti di tipo economico. Questo è, siamo in una crisi, dobbiamo inventarci modelli di sviluppo nuovo, non saremo più come prima, queste sono le cose che ormai sono acquisite, usciremo da questa crisi diversi da come ci siamo entrati. Una delle cose che noi cerchiamo di fare, di proporre e che questa iniziativa vuole portare avanti è appunto questo che abbiamo definito una golden economy, nel senso che è un tipo di economia fortemente innovativa, non inquinante se vogliamo definirla, con caratteristiche che su questo territorio sono già presenti. Cito uno per tutti, il restauro, no?
Sì.
Il restauro, ma poi con centinaia di altre attività che sono collegate a queste tematiche, che se si presentano come un sistema, come una sorta di distretto dei beni culturali e ambientali, possono veramente essere utili non soltanto a Firenze, non soltanto alla Toscana, ma io ritengo all'Italia.
Certo.
E possono proporsi anche come modello anche per possibili utilizzi fuori dei nostri confini.
Sono previste tra l'altro delle lezioni magistrali,
sì,
con diversi, appunto, diverse personalità, con l'architetto Kulhas, col designer Bangle, col critico Achille Bonito Oliva, ma anche dei dialoghi. I dialoghi mi interessavano in modo particolare.
Anche qui ce ne sono tantissimi, ma forse potremmo citarne uno per tutti, che lei non so se ha visto nel programma che ci sono anche degli eventi di forte impatto mediatico, come per esempio quello che noi abbiamo definito il Prato Verde,
mm-hmm, sì.
Cioè a un certo punto nel primo giorno della settimana, la piazza del Duomo tra il Battistero e la Basilica la mattina si andrà a vedere, si troverà invece che il selciato attuale e si troverà un prato verde.
Che meraviglia!
Un prato verde che vuole simboleggiare proprio nel taglio che si dà a questa idea, la forte integrazione che c'è fra i beni culturali e i beni ambientali, cioè i monumenti e il prato verde, cioè l'ambiente. Tra l'altro riprendendo il mito del miracolo di San Zanobi, la leggenda del miracolo di San Zanobi che aveva fatto rifiorire, c'era una colonna tra il Duomo e il Battistero che la ricorda. Ecco, e questo dovrebbe essere un pochino, diciamo, visivamente, come impatto mediatico, il simbolo di quello che vogliamo fare con questa cosa. Sì. Lei mi parlava di dialoghi.
Sì,
no?
Ce ne saranno, non so, quello tra Monsignor Giuseppe Bettori, ecco, l'arcivescovo di Firenze.
Pensavo di segnalare quello fra i diversi che ci sì. che sono, ed è una lezione magistralis del nostro vescovo Bettori, farà un dialogo poi con Mimmo Paladino, pittore, scultore, artista di primaria importanza internazionale, e il dialogo è su arte e spazio sacro, che è un altro tema molto attuale, no? Insomma, e credo che questo possa sarà di interesse forte, perché è, ripeto, tutto quello che riguarda i rapporti oggi tra lo spazio sacro e l'arte sono sono poi quelli che sono stati alla base di tutto quello che abbiamo oggi noi di eredità, no? Perché alla fine sempre quello è stato, no? Il sacro, non a caso la Chiesa è sempre stata una grande protagonista, forse la più grande protagonista, vero, anche di tutte quante le manifestazioni artistiche più importanti che sono non soltanto sul nostro territorio, ma certamente da noi. Certo. Appunto il Prato Verde, i grandi monumenti e l'ambiente. Ecco. Ora, questo oggi credo che sia un qualche cosa che debba essere ripreso, ridiscusso, rivisto e attualizzato sulle tematiche che in questo momento sono diverse da quelle di 100 anni fa, 200 anni fa o addirittura 500 anni fa, insomma, ecco. Certo. Quindi questo è uno dei dialoghi, poi ce l'abbiamo quello con Ren Culas, e poi abbiamo quello con Richard Rogers, Sergio Givone, Hubert Joy, che la creatività tattica e strategica, Chris Bang, il design è difficile, insomma, sono dialoghi che toccano delle tematiche molto attuali.
Sì, ricordiamo quindi veramente una settimana che, tanto per dare alcuni numeri, prevede 150 eventi, 10 sì. mostre, 30 convegni, quindi veramente tantissimo. Volevo ricordare però anche il sito internet dove forse i nostri ascoltatori possono trovare ulteriori particolari proprio sul programma.
Sì, il sito internet è www.florence2010.com.
Ecco,
lì naturalmente c'è tutto, tutte la possibilità di approfondimento del programma, dei singoli eventi.
Certo, e anche le modalità di prenotazione.
Anche le modalità di prenotazione, eccetera. Sì, sì, sì. Ecco, quindi questo è la cosa migliore, andare a consultarlo sul sito internet.
Benissimo. Sì. Io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo quindi Giovanni Gentile, presidente di Confindustria Firenze, presidente del comitato promotore della Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, che si svolgerà sotto il nome appunto Florence 2010 dal 12 al 20 novembre prossimi appunto a Firenze. Grazie di essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi. Arrivederci, grazie.
Con questo chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.